Certo, quando pensiamo a dicembre, mese di dicembre, pensiamo, oltre al traffico, a uno dei periodi più carichi di fascino, di emozioni, no? Uno dei periodi migliori, più affascinanti di tutto l'anno. I negozi sono pieni di luci e nell'aria c'è quello che mia moglie chiama l'aria del Natale, che è un mix tra freddo e odore di castagne arrostite. Nelle case c'è eccitazione, specie se si hanno bambini piccoli o una moglie abbastanza festosa, particolarmente festosa, perché c'è da fare l'albero, no? Dicembre. Per quelli più agguerriti, invece, c'è da preparare il presepe, no? Che parlo per esperienza personale, io l'ho visto questo tipo di presepi. A volte diventa proprio una riproduzione di Betlemme in scala 1 a 100, con tanto di approvazione di piano regolatore da parte dell'amministratore di condominio. Dicembre è un mese per fare festa con la famiglia. Oltre ad andare in giro per fare regali, da qualche anno a casa nostra, ci siamo appropriati di una tradizione che adesso abbiamo scoperto pure che è una tradizione tedesca, il cosiddetto calendario dell'Avvento, no? L'avete conosciuto, fatto. Questo calendario praticamente ha 24 finestrelle e parte dal 1° dicembre e segna il conto alla rovescia che ci separa, diciamo, dal Natale. Quindi 24 finestrelle, si conclude il 24 dicembre. La cosa bella di questo calendario per le bambine è che dentro ogni finestrella c'è una sorpresa, no? Si apre questa finestrella e dentro di solito c'è un dolcetto. Le bambine vanno abbastanza pazze per questo, però noi abbiamo cercato di dare un tocco un po' personale, anche un po', diciamo, spirituale a questo calendario, così. Vicino alla finestrella, insieme all'apertura di questa finestrella, noi raccontiamo anche una storia biblica, una storia del Natale, di Gesù, di quello che ha accompagnato la nascita di Gesù. Quindi, dopo averla letta, ragioniamo con le bambine e cerchiamo di capire anche insieme a loro l'importanza del significato della nascita di Cristo. Lo scopo che noi ci siamo prefissati nel fare questa cosa è quello di insegnare qualcosa, logicamente, alle bambine, qualcosa di importante, qualcosa di spirituale e che comunque sia anche un ricordo per noi che già sappiamo. E non si tratta solamente di far conoscere delle storie alle bambine, a ricordarcelo a noi, ma di creare e alimentare questo senso di attesa dell'avvenuta di Gesù, un senso di attesa che era l'attesa del compimento della promessa della venuta del Messia, questa promessa e attesa che comportava. E se ci pensiamo bene, il sentimento di attesa è qualcosa che il popolo di Dio ha sempre avuto, è una caratteristica del popolo di Dio. Sin dalle prime pagine della storia biblica, il popolo di Dio ha vissuto con un profondo senso di attesa della venuta di Dio stesso, che li avrebbe liberati e salvati dai loro peccati. Se prendiamo e apriamo un attimo per un momento il libro della Genesi, Genesi 50, 24, leggiamo le parole che Giuseppe, in punto di morte, disse ai suoi fratelli. Ce lo ricordiamo, l'abbiamo studiato da poco più di un anno questo brano. E lui disse: io sto per morire, ma Dio, ascoltate, per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese, nel paese che promise con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. In altre parole, Giuseppe, sulla base del patto che Dio fece con Abramo, Isacco e Giacobbe, previde una prossima liberazione del popolo per portarlo nella terra che aveva loro promesso a questi uomini. E se leggiamo i primi capitoli del libro dell'Esodo, noi troviamo un popolo in attesa, un popolo in attesa di questa liberazione, mentre poi il resto di questo libro racconta come Dio ha redento questo popolo. Tuttavia dobbiamo riconoscere che questa promessa, Dio per certo vi visiterà, in qualche modo ha una portata molto più grande del solo libro della Genesi e del solo libro dell'Esodo. In qualche modo questa promessa ha attraversato tutto l'Antico Testamento ed è arrivato fino al Nuovo Testamento. È arrivato fino a noi. E dobbiamo ricordare il contesto del libro della Genesi, perché in questo libro Dio ha fatto un patto con Abramo che prometteva una benedizione per tutto il mondo tramite la sua discendenza. Ora questa benedizione è la soluzione del problema del peccato che poi è raccontato proprio nel libro della Genesi, nei primi tre capitoli. Quindi la promessa che Dio le avrebbe visitati è una promessa fatta in relazione al problema del peccato che riguardava il popolo di Israele e tutti gli uomini. Dio sarebbe venuto in mezzo al popolo e lo avrebbe liberato tramite il perdono del peccato. Questa è la promessa. Il Salmo 80 esprime proprio questo senso di attesa. Salmo 80. Qui il salmista osserva la desolazione del popolo di Dio. Riconosce che Dio è stato giusto nel punire il popolo per aver trasgredito la legge. Confessa il proprio peccato e quello del suo popolo e poi ai versetti 14 e 15 fa in questa implorazione: «O Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna». Visita questa vigna, la vigna è Israele. «Proteggi quel che la tua destra ha piantato e il germoglio che hai fatto crescere forte per te». Il salmista riconosce che la legge non ha potuto salvare il popolo, ma ha solo dimostrato che nessuno, anche gli ebrei, era incapace di poterla adempiere. Per questo motivo spera nella grazia di un intervento divino per risolvere in modo definitivo il problema del peccato del popolo. E se ci pensiamo bene, questa era la stessa speranza che animava coloro che attendevano il Messia al tempo di Cristo. Se guardiamo per un momento al Nuovo Testamento, Luca prende ad esempio due persone, Simeone e Anna. Di Simeone dice che Luca, che era giusto e timorato di Dio, e aspettava la consolazione di Israele. Ecco, la speranza, la consolazione. Mentre di Anna, una volta visto Gesù bambino, disse che parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. C'era gente che sulla base della promessa di Dio aspettava la consolazione e la redenzione. Ora, questo sentimento di attesa appena descritto è stato creato e alimentato nel corso della storia umana da una serie di profezie che Dio diede proprio riguardo alla venuta del Messia. E nel mese di dicembre vogliamo fare un viaggio ideale, ogni domenica, attraverso alcune delle profezie che Dio ha dato, e attraverso questo percorso che Dio ha tracciato per noi durante i secoli vogliamo vedere come il Natale sia l'adempimento di tutte queste profezie e la promessa della realizzazione di altre di cui noi oggi attendiamo ancora il compimento. E oggi cominciamo con un brano che in qualche modo riassume questo percorso e che si trova nella lettera agli ebrei. Quindi vi chiedo di aprire la lettera agli ebrei, leggeremo i primi due versetti del primo capitolo. L'autore dice: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. In questo brano ci sono tre aspetti che riguardano l'attesa del compimento delle profezie che sono collegati direttamente con il messaggio del Natale. Il primo aspetto si trova proprio al versetto 1 e riguarda il motivo dell'attesa. Qual è il motivo dell'attesa? Dice l'autore, è che Dio ha parlato. Dio ha parlato. E questo ci dice qualcosa del carattere di Dio e dello scopo perché Lui ha creato l'uomo. Dio è un Dio che ama comunicare, come ci ha ricordato Fausto. Dio è un Dio che ama avere una relazione con la sua creatura. Dio ha parlato e non è rimasto in silenzio nel corso dei secoli. Dio ha fatto udire la sua voce e si è fatto conoscere alle sue creature. E la rivelazione di Dio è un fatto essenziale proprio per comprendere il bisogno e il rapporto di Dio con l'uomo. Quando Dio ha creato l'uomo e lo ha fatto per avere un rapporto personale con Lui. Nel piano della creazione l'uomo doveva essere colui che doveva godere la più intima delle relazioni nella creazione, quella con Dio. A nessun'altra creatura è stata data questa opportunità, ma solo all'uomo. Questa relazione, che era la base del rapporto con Dio, non solo era stata fatta da Dio, ma doveva essere anche un qualche cosa nel piano di Dio progressiva, cioè doveva crescere nel corso del tempo. Infatti leggiamo nella Bibbia che Adamo si incontrava con Dio sul far della sera. Era un momento particolare, un momento speciale tra Dio e l'uomo. E in quell'incontro Dio rivelava la sua volontà e Adamo imparava a compiere il suo ruolo secondo il modello che Dio aveva stabilito per lui. E così Adamo, scoprendo giorno dopo giorno la volontà di Dio, poteva intrattenere una relazione sempre più intima con lui. Oltretutto, questo aspetto della rivelazione di Dio in Eden dimostra che l'uomo ha sempre avuto bisogno della parola di Dio per capire Dio, per capire la sua volontà e per capire come lui doveva funzionare all'interno del creato in cui lui l'aveva posto. L'uomo è stato creato senza peccato, ma comunque anche in quella situazione aveva bisogno che Dio gli parlasse per comprendere tutte queste cose. Non era onnisciente. E così già da prima della caduta la conoscenza che Adamo aveva di Dio dipendeva direttamente dalla parola di Dio. E certamente questo bisogno di comprendere la volontà di Dio è cresciuta quando l'uomo poi è caduto, ha peccato e ha disubbidito alla parola di Dio, al comando di Dio. Quando l'uomo e la donna hanno peccato e così hanno disubbidito, sono stati cacciati da Eden. Non avevano più questa relazione intima con il loro creatore e la cosa brutta è che non la desideravano più. Infatti subito dopo aver peccato cosa hanno fatto? Si sono nascosti, hanno evitato Dio e Dio da parte sua, proprio perché è un Dio santo, ha dovuto cacciarli. E così la loro situazione, tutto d'un botto, all'improvviso, è peggiorata. Adesso il bisogno della parola di Dio non era legato soltanto alla conoscenza di Dio, ma adesso, da ora in poi, era legato alla salvezza, a comprendere il piano della salvezza di Dio. A causa del peccato, il bisogno che tutti noi abbiamo della parola di Dio e della sua rivelazione si è tremendamente ingigantito. Ma noi, naturalmente, non ci rendiamo conto. Senza la rivelazione di Dio non potremmo mai comprendere come avere una relazione con Lui. Non ci sarebbe nessuna speranza se Dio non parlasse, nessuna consolazione dal nostro peccato, nessuna redenzione, saremmo solo creature che vivono nell'attesa del giudizio di Dio inconsapevolmente. Ma Dio ha parlato, dice l'autore agli Ebrei, e questa per noi è una buona notizia, Lui non è rimasto in silenzio. Lui è coinvolto nella vita delle sue creature, anche se si sono allontanate da Lui. Proprio perché le ama e ha deciso volontariamente di rivelarsi a loro. E questo, ricordiamocelo, è un atto di grazia di Dio. L'autore continua dicendo che Dio ha parlato e ha parlato ai padri. Dio nel suo atto di rivelarsi ha deciso di farlo inizialmente a favore o mediante un popolo, e questo popolo è il popolo ebraico. I padri a cui si fa riferimento sono innanzitutto proprio quelle persone di cui abbiamo visto in Genesi, Abramo, Isacco e Giacobbe, ma poi sono tutti gli ebrei che vennero dopo di loro e ereditarono le promesse che Dio fece. E come abbiamo potuto notare già dall'inizio di questo messaggio, l'intento di Dio nel rivelarsi ai padri era quello di benedire tutti gli uomini mediante un loro discendente. E questo dimostra che la portata della rivelazione di Dio, che era già prevista nell'eternità, era universale, rivolta a tutti gli uomini. Ma prima che la salvezza fosse indirizzata al mondo intero, essa doveva essere rivelata prima al popolo ebraico. E noi vediamo che Dio si è rivelato per grazia, prima ad alcuni individui, poi per grazia ad una famiglia, poi per grazia ad una nazione, e poi, sempre mediante la stessa grazia, ad una tribù dalla quale sarebbe poi venuto il Liberatore, il Messia promesso. E all'interno di questa cerchia ristretta che Dio ha inizialmente deciso di rivelarsi. Questo non significa però che sia stato in silenzio nei confronti del resto del mondo. Dio ha parlato anche agli uomini mentre si rivelava al popolo ebraico. Tutti gli uomini in ogni luogo e tempo hanno ricevuto la rivelazione dell'esistenza di Dio tramite il creato e hanno ricevuto la conoscenza della sua volontà tramite la coscienza che è loro. Sono rivelazioni imperfette, ma comunque sono delle rivelazioni di Dio. Sono imperfette perché non sono sufficienti per salvare, ma dimostrano che Dio è sempre stato interessato all'uomo. Dio non si è dimenticato dell'uomo, anche se si stava rivelando solamente al popolo ebraico. Inoltre, mentre il popolo di Dio riceveva la rivelazione di Dio, aveva anche il compito di testimoniare al mondo dell'esistenza di Dio, mostrando come si doveva comportare una nazione che ubbidiva quando Dio parlava. In questo modo la testimonianza di vita del popolo di Dio divenne il mezzo di Dio stesso per rivelarsi alle altre nazioni. E Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti, in molti modi e in molte maniere, dice l'autore. E queste parole mostrano come Dio ha deciso di parlare e rivelarsi al popolo ebraico innanzitutto mediante delle persone come noi, persone come normali. I profeti erano persone incaricate da Dio per portare il messaggio di Dio agli uomini. Il profeta era colui che aveva il compito di insegnare la parola di Dio al popolo e che parlava da parte di Dio sulla base della parola di Dio. In alcuni casi questi uomini portavano il messaggio circa l'opera che Dio avrebbe fatto in futuro. E molte delle promesse fatte ai padri riguardavano proprio questo secondo aspetto del futuro, dell'opera di Dio che avrebbe compiuto in altre epoche, diverse dalla loro. E ciò che ci fa notare l'autore agli ebrei è che il messaggio che portavano, sia che esso riguardasse i contemporanei, sia che riguardasse un futuro lontano, proveniva da una loro opinione. Non era qualcosa, un messaggio che loro stavano inventando, ma era la rivelazione di Dio. Pietro dice che i profeti erano sospinti dallo Spirito Santo, seconda Pietro 1:20-21. La rivelazione di Dio tramite i profeti era un processo mediante il quale Dio stesso metteva le sue parole nella bocca dei suoi servitori, in modo che essi pronunciassero precisamente quelle parole e non altre. Erano guidati da Dio stesso a portare il messaggio che Dio voleva dare. Le parole che dicevano non erano le loro parole, ma quelle del Signore. È vero che la mente dei profeti non veniva annullata in questo processo, anzi era attiva, nel senso che potevano comprendere, potevano rispondere e predicare con zelo proprio a questo messaggio. Ma quello che dobbiamo capire è che loro non davano nessun contributo alla creazione di questo messaggio. Loro erano semplicemente la bocca di Dio, quando Dio parlava e loro parlavano, era Dio che parlava. E il messaggio del Natale, di questo periodo che noi stiamo vivendo, non è l'invenzione di qualche uomo che ha avuto un'idea su Dio. Non è la proiezione psicologica dell'uomo in preda al suo bisogno di dare una spiegazione ai fenomeni e neanche di sapere che è amato da un essere superiore, più grande di lui, ma è parte integrante del messaggio di Dio. In altre parole, proviene direttamente da Dio e quindi è attendibile e autorevole. E questa attendibilità si può notare nel modo in cui ancora l'autore della lettera descrive la rivelazione di Dio. Dio non ha parlato una sola volta ad un solo profeta, ma tanti profeti e molte volte. Anche questa parola ci mostra il modo in cui Dio ha scelto di parlare al popolo ebraico, molte volte, cioè in modo progressivo. La salvezza che Dio aveva intenzione di portare doveva essere manifestata in un modo graduale, nel corso dei tempi. Questo non significa che la prima rivelazione, quella che è contenuta in Genesi, ad esempio, fosse meno vera dell'ultima rivelazione, ad esempio in Malachia. Al contrario, significa che ogni rivelazione di Dio è vera e degna di fede da parte di chi la riceveva. Quindi questo vuol dire che noi ogni volta possiamo mettere la nostra fede in quello che Dio dice. Ma Dio ha scelto di dire una cosa alla volta, non tutto quanto insieme, di mostrarci un pezzettino per volta come sarebbe venuto e cosa avrebbe fatto questo liberatore. All'inizio Dio aveva detto ad Adamo ed Eva che sarebbe stato uno proveniente dalla sua discendenza, dalla discendenza della donna. Poi che doveva essere un discendente di Abramo, di Giacobbe e di Giuda. Il cerchio si stringe. Poi nel corso del tempo il quadro si fa ancora più chiaro. Dio dice che deve essere figlio di Davide, quindi un re, che doveva nascere a Betlemme, doveva nascere da una vergine e cui nome sarebbe stato Emanuele. E in questo modo, quando Dio ha completato il quadro di chi era il Messia, ne è risultato un identikit così preciso da non lasciare dubbi, affinché noi non pensiamo che l'adempimento di questa mole di profezie fosse solamente il frutto del caso o di una serie di strane coincidenze. Cioè Dio ci deve convincere, ci l'ha date queste profezie per convincerci dell'identità del Messia, che lui era colui che era il liberatore. E tutto questo fu fatto in molte maniere. Dio ha scelto di rivelarsi in molti modi diversi, non solo con la profezia, ma anche mediante sogni nell'Antico Testamento, apparizioni, teofanie, no? E tutto questo stabilisce il contenuto della rivelazione di Dio ed era la base della speranza del popolo ebraico, di quella speranza che noi abbiamo letto che era in Simeone e Anna. E ciò che dobbiamo ricordare è che la somma di questo contenuto fu riportato poi in forma scritta dagli stessi ebrei man mano che lo ricevevano questo tipo di rivelazione, ed è la Bibbia. La Bibbia è rivelazione di Dio. La Bibbia è il resoconto di tutte le cose che Dio ha fatto per mostrare la sua volontà di redimere l'umanità, comprese tutte le profezie sulla venuta del Messia. È storia. La Bibbia parla di storia. Ma la Bibbia è molto di più. La Bibbia è molto di più di un semplice resoconto. La Bibbia è rivelazione di Dio. Rivelazione di Dio. Quando gli scrittori del Nuovo Testamento si riferivano alle scritture per provare la verità di un argomento, cosa dicevano? Come ha detto la scrittura, dicevano. Come ha detto Dio, o come ha detto lo Spirito Santo. Per loro era la stessa cosa. Per loro era la stessa cosa, perché quando leggevano la Bibbia, loro ascoltavano Dio parlare. Per cui erano dei sinonimi. Quando leggiamo la Bibbia, ascoltiamo Dio parlare, perché la Bibbia è la rivelazione di Dio per l'uomo, ci mostra la sua volontà. E il fatto che molte delle profezie che sono descritte nell'Antico Testamento poi si sono avverate, adempiute, ci indica che la Bibbia è proveniente da Dio. Dio è l'autore delle scritture, poiché solo Dio può prevedere il futuro. E poiché ciò che è contenuto nella Bibbia si è puntualmente realizzato, allora la Bibbia è parola di Dio. Sappi che qualunque pagina tu legga della Bibbia, essa è autorevole, è attendibile, parola di Dio. Vuoi ascoltare Dio parlare al tuo cuore? Leggi la Bibbia. Vuoi capire qual è il piano della salvezza di Dio per te? Studia la Bibbia. Vuoi che lo Spirito Santo consoli il tuo cuore? Medita la Bibbia. La Bibbia ci è stata data per farci conoscere la salvezza e farci conoscere qual è la volontà di Dio e per avere un rapporto personale con Lui. In nessun altro posto potrai ascoltare Dio, perché Dio oggi parla solo nella Bibbia e nel Figlio suo. E questo ci porta al secondo aspetto che riguarda l'attesa del compimento delle profezie, ed è ancora legato al Natale, a questo messaggio, e cioè che la rivelazione finale di Dio è stata portata mediante il messaggero atteso. E questo è il secondo aspetto, il messaggero atteso. E come abbiamo visto, la promessa di una visita da parte di Dio si è compiuta quando Dio ha mandato suo Figlio. Questo è l'aspetto centrale di tutta la Bibbia e potremmo dire di tutto il messaggio del Natale. Il Natale ci ricorda che tramite il Figlio il Padre parla all'uomo non più in modo progressivo, non più tramite una serie di messaggeri, non più a una sola nazione, ma in modo definitivo e finale a noi. Gesù è la rivelazione più grande e più completa che Dio abbia dato di se stesso all'uomo. L'autore della lettera dice che Dio ha parlato letteralmente tramite uno che è Figlio. E qui stiamo parlando di qualcuno che non ha niente a che vedere con tutti i messaggeri che l'hanno preceduto. La promessa fatta tramite Giuseppe, Dio per certo vi visiterà, si è letteralmente adempiuta in Cristo. Letteralmente adempiuta in Cristo. Infatti leggiamo il versetto 3 proprio di questa lettera. Gesù viene descritto come lo splendore della gloria, impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. E lui, che dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. In altre parole, Gesù è Dio. Gesù è Dio. E questo è l'annuncio eccezionale che il messaggio del Natale porta ogni anno. Che Dio ha preso forma umana, ha camminato insieme ai peccatori e infine è morto per salvarli dal loro peccato. Dio. E questa è naturalmente la base della fede cristiana. Ma se ci pensiamo bene, questa è un'affermazione del tutto eccezionale. Pensateci per un momento, un falegname ebreo di una regione remota e sconosciuta dell'impero romano dichiarò di essere Dio, dichiarò di fare le stesse cose che faceva Dio. In Giovanni 5, 19, 23 troviamo forse una delle affermazioni più grandi riguardo a Gesù. Lui stesso disse, in verità vi dico che il figlio non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal padre. Perché le cose che il Padre fa, anche il Figlio le fa ugualmente. Perché il Padre ama il Figlio e gli mostra tutto quello che egli fa. E gli mostrerà opere maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati. Infatti, come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figlio vivifica chi vuole. Inoltre il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. Capite cosa sta dicendo qui Gesù? la portata di queste parole. Cioè lui sta dicendo che ha il potere sulla vita eterna delle persone, che lui è quello che opera allo stesso modo in cui Dio opera, che lui vivifica chi vuole e che è degno di ricevere lo stesso onore che è riservato esclusivamente a Dio. E chi è che può fare questo tipo di affermazioni? Penso che se qualcuno incontriamo per strada che dice di essere Dio, noi cambiamo marciapiede, andiamo da un'altra parte, perché pensiamo, questo è matto. Infatti abbiamo solo due possibilità davanti a delle affermazioni del genere: o siamo davanti a un pazzo, a un esaltato, oppure a una persona che era veramente il Signore dell'universo. E allo stesso modo, come dovremmo considerare le persone che lo hanno seguito e che hanno creduto al fatto che lui era Dio? Illuse, pazze anche loro, perché poi sono morte proprio per questo. In un commentario ho trovato questa riflessione: colui che pronuncia tali cose merita di essere marginato con pietà e disprezzo, oppure adorato come Signore. Se con tutta la nostra conoscenza rifiutiamo di vedere in un simile insegnamento la testimonianza e la convinzione dell'Evangelista, riferito a quello che ha detto Giovanni, e della Chiesa rispetto alle rivendicazioni del Figlio, le stesse scelte si pongono di fronte a noi. O Giovanni si è del tutto illuso e si deve congedare dalla folla come pazzo, o la sua testimonianza è vera e a Gesù si deve attribuire gli onori dovuti solo a Dio. Effettivamente, agli occhi dei suoi contemporanei, Gesù appariva come una persona normale, fatta di carne ed ossa come loro. Non è che Gesù andava in giro con l'aureola per testimoniare che lui era Dio, era un uomo esteriormente come noi. Per cui era difficile per gli ebrei, nella loro cultura, per quello che loro credevano, accettare che un uomo potesse fare delle simili affermazioni. Infatti molti che ascoltavano Gesù non reagirono bene. Gesù si prese tantissimi insulti dalle persone, lo chiamarono endemoniato, un samaritano, un uomo blasfemo e un esaltato fuori di sé. Questo era quello che gli dicevano gli ebrei del suo tempo. Però, d'altra parte, molte persone hanno creduto a quello che lui diceva circa se stesso, alle sue affermazioni. Perché? Perché ci hanno creduto? Perché la veridicità delle sue parole era confermata da due fatti importanti. Uno, i miracoli. Lui compiva i miracoli e questi confermavano la sua identità. Il più grande miracolo che lui ha fatto, certamente, è la resurrezione. Ma poi c'era un altro fatto: che lui adempiva tutte le profezie riguardanti l'Antico Testamento. Basta guardare all'inizio del Vangelo di Matteo per accorgerci di come lo scrittore facesse appello a queste profezie per convincerci e confermare che Gesù, quel falegname, era Dio, era colui che era il Messia, re di Israele. Quindi Gesù è l'unico che ha adempiuto tutte le profezie che riguardavano il Messia, tutte quelle che abbiamo letto prima, progenie della donna, nato da una vergine, chiamato Emanuele, erano tutte cose che lui ha adempiuto alla lettera. E lui è Dio, ed essendo Dio in quanto figlio ha portato sulla terra la rivelazione di Dio all'uomo. Ha rivelato il carattere del Padre e la sua volontà. Le sue parole hanno valore grandissimo per l'uomo, perché il suo insegnamento è direttamente legato alla persona che è lui. Gesù non è un filosofo, Gesù non è un rivoluzionario, non è semplicemente un grande maestro. Lui è Dio, Dio, e quindi le parole e le azioni che ha compiuto hanno un valore fondamentale per noi. Tutto questo ha un valore per noi. Infatti l'autore dice che Dio, tramite il Figlio, ha parlato in questi ultimi giorni a noi. Gli ultimi giorni sono il tempo finale della storia umana, sono i tempi che sono stati inaugurati quando Cristo è venuto e si concluderanno quando Cristo tornerà. Questi sono i tempi che precedono la conclusione di tutte le cose, per questo sono ultimi giorni e il giudizio di Dio. Queste parole esprimono proprio l'urgenza di credere a Dio, credere a Cristo e di sottomettere la nostra vita a Lui. Marco 1,14-16, Gesù stesso sottolineò questo tipo di urgenza di accettare la sua offerta. Quando andò in Galilea, dopo che Giovanni Battista fu arrestato, cominciò a predicare il Vangelo del Regno dicendo: il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino. Ecco, gli ultimi giorni sono iniziati, siamo alla fine dei tempi. Il Regno è vicino e dato che tutte queste cose previste si stanno realizzando, Gesù dice: ravvedetevi e credete al Vangelo. La conversione e la fede sono la risposta all'offerta che Cristo fa. Ora, se questa offerta era urgente 2000 anni fa, quanto lo è di più oggi, che siamo ancora più vicini al compimento, alla fine di questi tempi? E lo è tanto di più perché il Figlio ha parlato a noi. A noi ha parlato, l'avete notato? Il noi si riferisce a tutte le persone che vivono in questi tempi, in questi ultimi giorni, oggi. Quindi ha parlato anche a noi. Dio non parla più solo ad una persona, non parla più solo a un popolo. Ora parla al mondo intero, a tutti noi che siamo qua dentro. Il Figlio parla. E noi abbiamo la responsabilità di credere e di dare la nostra vita a Cristo. Le parole di Gesù ci riguardano profondamente, perché tutti noi dobbiamo prendere una decisione. E qui non ci sono posizioni neutre. O si sta con Gesù o si sta contro Gesù. O si crede in Gesù e si riceve il dono della sua offerta, oppure si decide di rifiutarlo e di aspettare il giusto giudizio. Il fatto di riconoscere che Lui è Dio e che questo è attestato da un gran numero di profezie dell'Antico Testamento è basilare per la mia e la tua fede. La nostra fede non è un salto nel buio, un passaggio dal razionale all'irrazionale, ma attenzione, è un'intima convinzione della verità inerente a fatti che mi sono stati trasmessi nella parola di Dio, anche se io non li ho visti, anche se sono in qualche modo, vanno oltre la mia comprensione. E proprio perché ho questa intima convinzione, io dono la mia vita a Lui. Perché so che ha il potere di darmi vita, di farmi passare dal giudizio alla vita eterna, che ha il potere di perdonare i miei peccati ed è in grado di rispondere alle mie preghiere. Io do la mia vita a Lui perché so che è degno della mia adorazione, della mia obbedienza e del fatto che onorando Lui Dio stesso è onorato e glorificato. Io do la mia vita a Lui perché so e sono sicuro tra le sue mani, e che è in grado di custodire la mia vita fino a portarmi per la sua grazia alla presenza di suo Padre. Che questa sia veramente la confessione di fede di tutti noi oggi qui stamattina. Quindi l'autore ci ha ricordato che siamo nei tempi finali, la fine dei tempi, gli ultimi giorni sono questi. E questo ci porta al terzo aspetto, che riguarda l'attesa del compimento delle profezie. E anche questo terzo aspetto è legato con il messaggio del Natale, riguarda la meta attesa, la meta attesa. E così l'autore ci ha fatto considerare il motivo per cui gli ebrei possedevano una speranza di salvezza. Poi abbiamo visto come questa speranza si è concretizzata nella venuta del messaggero atteso, il quale ha realizzato le profezie bibliche. Ma questo non è tutto, perché la speranza del popolo ebraico è proiettata in avanti ancora ad un giorno in cui tutto quello che esiste sarà definitivamente sotto il suo controllo tramite il Figlio. La frase chiave è che Gesù è stato costituito erede di tutte le cose. lui è stato costituito erede di tutte le cose. E questa frase mostra che nel piano di Dio ogni cosa che è stata fatta, di quello che vediamo, di tutto l'universo, è stata fatta da Cristo, mediante Cristo e in vista della venuta di Cristo. E Dio ama tanto il Figlio da consegnargli le chiavi del regno. Lui è il Signore. E lui ha acquistato questo diritto con la sua obbedienza. Vi ricordate in Filippesi 2, versetti 6 a 11, un brano che sicuramente abbiamo letto tante volte. Paolo lì dice che pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Questa è la prima venuta di Cristo. Ma non si ferma qui, Paolo. Dice, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e, ascoltate bene, gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché, lo scopo, nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi cosa? Che Gesù è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Lui è il Signore a causa della morte che ha subito. È il diritto che lui ha acquisito con la sua obbedienza al Padre. Ma anche un diritto perché lui, ritorniamo alla lettera di Ebrei, lui cos'è? Lui è la persona mediante il quale Dio ha creato tutte le cose. Lui detiene questa signoria su tutte le cose perché è il creatore di tutte le cose. E ogni creatura piegherà le proprie ginocchia e si sottometterà al suo regno, sia che essi siano credenti o non credenti, perché questo è lo scopo finale che Dio ha previsto per il Figlio. E questo ci riporta veramente all'inizio del nostro messaggio, e cioè che il popolo di Dio è sempre caratterizzato dall'essere un popolo in attesa del compimento delle profezie. Non è finita con la venuta di Gesù, con la prima venuta di Gesù. Il popolo di Dio non ha smesso di aspettare il compimento delle profezie, anzi le aspetta con sempre più trepidazione, perché ricorda che la venuta di Cristo, la prima venuta, è solamente il primo passo verso il compimento e l'adempimento finale di tutte le promesse di Dio. Noi oggi, come Chiesa, come popolo di Dio, attendiamo che le promesse si realizzino ancora. Mentre la prima volta, come abbiamo letto in Filippesi, lui è venuto come servo, umile, sofferente, deriso dalle persone, inchiodato ad una croce, nella sua seconda venuta verrà nella gloria per regnare. Noi credenti, assieme a tutti i credenti che hanno preceduto, ci hanno preceduto, aspettiamo ancora e pazienti il giorno in cui Cristo erediterà ogni cosa, secondo le profezie della Bibbia. Ancora aspettiamo che Dio ci visiterà in Cristo. In Apocalisse 22:20 leggiamo la promessa finale che Dio ha lasciato alla sua Chiesa. Sì, vengo presto, vengo presto. E questa è, come dicevo, è molto simile questa promessa a quello che Giuseppe ha detto in Genesi, è così che si chiude tutto quanto il cerchio, quando lui ha detto che Dio per certo vi visiterà. In questo modo il messaggio del Natale proietta la nostra mente verso questo adempimento finale. Noi stiamo aspettando Cristo, noi aspettiamo che questa nuova visita di Dio si realizzi. La Chiesa desidera questo giorno, noi desideriamo questo giorno, il giorno in cui tornerà per renderci cosa? Simili a Lui. In quel giorno, il giorno finale, il giorno che non avrà più fine, lo vedremo come Egli è, perché saremo come Lui è. Ogni lacrima sarà asciugata, ogni limite sarà sparito e noi lo serviremo nella gioia. Allora la domanda per noi questa mattina è: stiamo aspettando il compimento di queste cose? o siamo distratti da altre cose. Stiamo, la nostra mente è concentrata nell'attesa che torni il Signore. Il pensiero del ritorno del Signore veramente ha delle implicazioni grandissime per tutti noi. Infatti chi aspetta il Signore modella la sua vita sulla base di questa attesa. Vediamo alcune cose generali. Quando rivolgiamo la nostra mente a questo ritorno, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prepararci. In 2 Pietro 2,14 Pietro dice: perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. Il credente non solo attende questo giorno, ma si prepara per questo giorno. Questo significa che dobbiamo modellare la nostra vita per viverla in un modo santo. E questa santità, dice Pietro, non si modella attraverso l'ubbidienza delle regole, ma è alimentata da questo pensiero dell'attesa della venuta di Gesù, che noi attendiamo. Lui dice: siate santi perché io sono santo. Ecco quello che dichiara la Bibbia. Nello stesso modo l'Apostolo Giovanni dice che chiunque ha questa speranza in Lui, se noi abbiamo questa speranza in Lui, si purifica come Egli è puro, modella la propria vita secondo questo concetto di santità e di giustizia. Questo è l'unico modello, modo di reagire a questa verità del ritorno di Gesù. Lo stiamo facendo? Ma c'è ancora qualcosa che voglio dirvi. In 1 Pietro 2,12 leggiamo che dobbiamo avere una buona condotta fra i pagani, no? Affinché laddove sparlano di voi chiamandomi malfattori, come hanno fatto con Gesù, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno che li visiterà. Ancora questo pensiero che Dio visiterà gli uomini. Questo significa che la verità della venuta del Signore deve portarci a compiere opere buone, a reagire, non per essere visti, non per essere ammirati, ma per essere una testimonianza di Dio. Perché quando i non credenti vedono le nostre opere buone, possono essere avvicinati da Dio quando Dio le visiterà. Il nostro modo di vivere è un mezzo efficace per far riflettere le persone sulla loro condizione. E noi viviamo questo tempo di attesa nella speranza e nella preghiera che altre persone insieme a noi vengano visitate da Dio per la salvezza. Questo è lo scopo per cui noi siamo rimasti e rimaniamo qui, non solo per attendere Gesù che ritorna, ma per testimoniare fino al giorno in cui Lui tornerà. E queste parole mi fanno venire in mente la terza strofa dell'inno che cantiamo, no? Il Signore ci chiamerà con sé. Vi ricordate cosa dice? Finché in terra resteremo, per Lui fedeli lavoriamo, raccontando la sua grande carità. Il mandato che il Signore ci dia per sempre terminiamo, quando? Quando il grande appello in ciel si sentirà. Che sia questo il nostro desiderio. Preghiamo. Signore, caro Padre, vogliamo veramente ringraziarti che Tu hai mandato Tuo Figlio. È vero che Tu hai mandato dei profeti, è vero che Tu hai mostrato interesse all'uomo mandando i Tuoi messaggeri, ma qui noi ricordiamo che Tu hai mandato Tuo Figlio, colui che Tu ami nel più profondo del cuore, perché volevi essere, rivelarti in modo completo a noi peccatori, a noi che non potevamo avere nessuna speranza a causa del nostro peccato, che non potevamo avere nessuna consolazione dal nostro peccato, nessuna possibilità di salvezza, perché non è l'ubbidienza di regole che ci può salvare, non è l'ubbidienza alla legge, anzi stiamo imparando e ricordando che la legge ci ricorda solamente il nostro peccato. Abbiamo bisogno di te. Ci sono persone, forse questa mattina, che ancora non hanno dato la vita a te, che hanno bisogno del tuo perdono, e noi preghiamo e attendiamo che anche tu oggi, tramite la tua parola, visiti queste persone e con potenza le salvi. Grazie Signore che tu hai fatto questo nei nostri cuori, che noi abbiamo riconosciuto per grazia che tu sei Dio, che tu sei colui che ha parlato e che ha operato le opere di Dio. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Amen.